radiocittaperta.it, la tua radio online.
È difficile non avere la pelle d'oca ascoltando Billie Holiday in questa veramente struggente Strange Fruit. Il motivo principale per il quale non c'è sempre un buon motivo per ascoltare questo brano, ma uno in più lo abbiamo oggi perché dall'altra parte del filo telefonico abbiamo Reno Brandoni, scrittore e chitarrista, che al quale diamo il benvenuto a radiocittaperta.it.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito intanto.
Grazie a te Reno, e insomma è un piacere avere questa opportunità, perché quando, non mi ricordo neanche bene come, mi è saltato agli occhi questo titolo con questa veste grafica e con, diciamo, questo progetto, ho detto qui c'è qualcosa che mi interessa e voglio che faccia parte della mia trasmissione. Quindi parliamo appunto di questo libro che si intitola L'ultimo viaggio di Billie Holiday. È un libro per bambini, se vogliamo, anche se ovviamente, per, come si dice in questi casi, per bambini di tutte le età, no?
Esatto, questa è una bella definizione che ti ruberò, perché ogni volta non so se dire per adulti, bambini, ragazzi, invece bambini di tutte le età secondo me è la perfetta definizione per identificare le cose che scrivo, e soprattutto questo libro che, come avrai letto, è abbastanza
particolare.
Mirato, sì, è particolare, è mirato su una donna che ha avuto una vita sufficientemente complessa, quindi è stato un viaggio faticoso sia descriverla che soprattutto viverla, perché poi quando scrivi un libro provi ad entrare nel personaggio, ed è devastante, assolutamente devastante.
Allora, il tuo tentativo è quello di spiegare, c'era anche un bellissimo libro che si chiamava Il razzismo spiegato a mia figlia, quindi questo potrebbe essere una specie di anche viatico per leggere come dire, le motivazioni che ti possono aver spinto a questo tipo di scelta. Il razzismo in un racconto per ragazzi, al di là di, ovviamente della storia di Billie Holiday, ovviamente.
Sì, guarda, c'è questa collana di libri che ho iniziato con, raccontando la storia di Robert Johnson, e l'idea di base era proprio quella di presentare ai ragazzi le vite di personaggi che sono diventati leggende della musica, quindi raccontando delle vite vere, facendogli capire come di fronte a delle difficoltà o anche diciamo delle marginazioni, quando si ha la voglia di andare avanti, quando si ha il talento, la capacità di essere se stessi, di rappresentare se stessi, poi alla fine la vita, anche se all'inizio sembra drammatica, può trasformarsi in un sogno incredibile. E la cosa bella è che la vita dei personaggi che racconto è talmente incredibile che i ragazzi all'inizio pensano che sia solo
una favola. Sì.
Poi vanno a fare le ricerche, l'uomo che bruciava le chitarre sul palco esisteva davvero, no? Con quello che aveva venduto l'anima al diavolo c'era veramente, o la ragazzina che aveva subito violenza e tutte quelle storie purtroppo brutte che ha vissuto Billie Holiday esisteva davvero ed era diventata veramente la regina del blues, del jazz. E questo è un meccanismo che funziona e che incuriosisce i ragazzi, ma che appassiona anche i più adulti, perché poi non tiro via nulla, nel senso che ci sono litigi continui con l'editore, no? Che mi dice: ma non puoi parlare ai ragazzi della violenza, dello stupro. E invece con le parole giuste, secondo me, ai bambini è giusto raccontare ogni cosa.
Ma poi sai che succede? No, scusami se ti interrompo. Succede che noi da adulti facciamo tanti ragionamenti di quello che potrebbe essere adatto, di quello che non potrebbe essere adatto, scordandoci, per questo poi ti facevo quella specie di sottotitolo per bambini di tutte le età, scordandoci di quando eravamo ragazzini noi e di quanta violenza o comunque di quanta aggressività ci circondava e della quale eravamo permeati. E quindi voglio dire, anche questo voler smussare sempre gli angoli, cercare di, come dire, di avere tutte le cautele, non credo che sia un'idea. Insomma, questa protezione eccessiva, specialmente delle generazioni più recenti, mi sembra veramente un'esagerazione. Quindi ben vengano operazioni, non dico cose particolarmente truculente, ovviamente, però insomma. Soprattutto in un'epoca in cui i ragazzini per conto loro comunque hanno tutte le possibilità di accesso a cose per le quali noi adulti abbiamo un controllo relativo, viva la faccia appunto di chi perlomeno con uno scopo, non dico educativo, però divulgativo, affronta certe tematiche un po' scomode.
Ma sì, tu ti rendi conto che i ragazzi ormai vivono soprattutto sui social e quindi vivono in un mondo che non esiste, cioè un mondo che non rappresenta la realtà, no? Ma rappresenta un'immagine distorta della realtà. Se cominciamo a raccontargli pure delle favole dove il mondo di fuori viene descritto come il prato pieno di farfalle e basta, che per carità ci sta anche quello, secondo me corriamo il rischio di dare un messaggio ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che non è aderente alla realtà. Noi siamo cresciuti con Cappuccetto Rosso, non scordiamolo, no? Il lupo che andava nel bosco, che si mangiava la nonna, e il cacciatore che lo squartava per tirare fuori la nonna.
Quanto di più pulp ci possa essere, insomma.
Ma caspitina, cioè, ma non siamo cresciuti male poi alla fine, no? Anzi, quei racconti, quel modo di interagire, di vedere la vita come un fatto reale, era interessante, era più coinvolgente e sicuramente educativo, no? Cioè, nessuno sarebbe andato nel bosco da solo dopo aver letto Cappuccetto Rosso. E in questo libro c'è bene o male lo stesso messaggio, no? La violenza non va taciuta, anche quando succede a scuola, no? Questo libro offre magari anche l'opportunità a un bambino di raccontare un'esperienza, un'emozione o un dubbio ai propri genitori, perché quando capisce che è naturale, che può succedere perché è successo ad altri, non si vergogna di raccontare in famiglia magari delle cose che tace perché ha paura, no, di raccontarle. Quindi è un invito ad essere naturali, ecco. Gaber cosa diceva? Di non insegnare ai bambini la nostra morale, no? E qui lasciamoli liberi di conoscere la vita e di difendersi dalla vita.
Indubbiamente, indubbiamente. Senti, ovviamente il libro nasce anche dal lavoro di una piccola squadra con la quale hai collaborato, che mai come in questo caso è importante citare, perché è veramente un lavoro multimediale e a 360 gradi, se questo termine vuol dire qualche cosa parlando di un libro. Quindi parliamo appunto di chi ha collaborato con te, magari sia menzionandoli che raccontando qualcosa nel percorso creativo che ha portato alla realizzazione del libro.
Sì, ti racconto un po' come nascono questi libri, come nasce il libro illustrato di questa collana. Io invento, cioè preparo la storia che nasce proprio da un'immersione nel personaggio, nella musica, mediamente 6-7 mesi lavoro per leggere tutte le biografie e trovare le parti della biografia del personaggio che possono essere descritte o raccontate o che sono importanti per il racconto. Nel momento in cui faccio questo lavoro faccio anche una playlist, quindi comincio a prendere dei brani che diventano la mia colonna sonora in questo viaggio. La fase successiva è quello di uno scambio con l'editore, che è Laura Moro, la direttrice editoriale dell'edizione di Curci, che legge il testo e mi fa le sue osservazioni qualora, diciamo, ci sia qualcosa da rivedere e correggere. E poi c'è l'incontro con Chiara. Chiara di Vivona è l'illustratrice, che è una ragazza con cui ormai si è creato un feeling pazzesco, a cui io mando la storia, le fotografie che raccolgo durante questo percorso e le musiche, e la lascio libera per un periodo, diciamo un mese, di assimilare tutto questo. E lei mi propone uno storyboard di come lei ha vissuto questa emozione. E poi piano piano, tavola per tavola, la commentiamo, io gli racconto il mio immaginario e lei lo trasforma, lo corregge, lo aggiusta nei colori, fino a quando insieme creiamo una storia che è fatta non più solo dal mio racconto, ma anche dalle sue immagini. Per raccontarti un aneddoto, quando ho finito il libro, la prima immagine di lei distesa nel letto di Billie Holiday l'ha inventata lei. Quindi io avevo scritto qualcosa di molto duro, molto crudo, e lei invece di addolcirla l'ha appesantita ancora di più, perché ha detto: noi iniziamo subito con un pugno nello stomaco, diamo subito questa sensazione che stiamo entrando in un mondo che non è stato bello, che non è stato felice, che però poi ha portato alla fine alla felicità. Questo è il team di lavoro e il modo con cui si sviluppa. E poi c'è la parte musicale, perché finito il libro si crea, il racconto viene letto, in questo caso l'ha letto Deborah Mancini, che è un'attrice bravissima e che lavora molto con i ragazzi, e poi io scrivo delle canzoni, scrivo dei brani, certe volte mi faccio aiutare anche da altri musicisti che mi accompagnano per commentare e quindi creare un'atmosfera all'interno del racconto. Questo è un procedimento che dura quasi, ecco, un anno e poi dà vita a un libro di questo tipo. Non è semplicissimo, però è veramente coinvolgente, molto.
Ma poi devo dire che, insomma, al di là della bellezza delle immagini, nel senso che le illustrazioni sono veramente molto adatte al racconto, all'atmosfera che il libro vuole cercare di ricreare e alla storia da te raccontata, e c'è una cura, insomma, si vede che, come dire, è una formula molto ben pensata, ma anche, diciamo, molto di cuore, nel senso che si vede che c'è sia il cervello, che ovviamente deve cercare di mettere le cosine al posto giusto, ma c'è soprattutto molto sentimento, e questa è una cosa importante, soprattutto parlando di un artista come Billie Holiday, la cui vita è veramente qualcosa che non si sa se è più esaltante, straziante, malinconica, gioiosa, insomma veramente un contrasto continuo di sensazioni, che mettere anche, diciamo, su un foglio di carta, per quanto coadiuvati da una voce narrante e da delle belle musiche, insomma non è così scontato e così facile. Quindi un ulteriore valore aggiunto alla vostra.
Sì, mi fa piacere che fai notare questa cosa, perché è una cosa che è successa a tutti. Tu pensa che la voce narrante, la Deborah, quando è venuta a casa mia a registrare il racconto, la prima persona che ha fatto, ci siamo dovuti interrompere 10 volte perché piangeva ad ogni pagina, cioè è entrata talmente nel personaggio, per cui il racconto che lei ha narrato era, cioè, veramente si sentiva la voce rotta dal pianto. E ancora oggi, quando io rappresento nelle scuole questo racconto, questa meravigliosa vita, cioè, ho difficoltà a trattenere le lacrime, perché ci sono delle parti dove tu immagini proprio la sofferenza di questa ragazzina, perché poi la sua sofferenza purtroppo l'ha vissuta in maggior parte quando era bambina.
Tra l'altro, poi nell'arco di una vita che comunque ricordiamo è durata neanche 45 anni, sì. Insomma, voglio dire, sinceramente si fa fatica a pensare, vedendo Billie Holiday, che insomma, dalla storia che ha avuto e dal suo modo di cantare, si fa fatica a pensare che sia morta così giovane, insomma.
Ma tu considera che lei ha iniziato a lavorare in un bordello ed è stata violentata che aveva 8 anni. E quando io ho raccontato questo principio all'editore, chiaramente si è messo le mani ai capelli e ha detto: non puoi dire questo nel libro. Per riuscire a fare quella pagina dove si parla di questa esperienza, ci ho messo veramente tanto tempo, per dirti, il lavoro sulle parole, perché ho trovato questo termine: il bordello è diventato la casa dell'amore frainteso.
Ah, bello.
Che è una parola che aiuta i genitori a qualunque età a poter spiegare una cosa diversa a un figlio, no? Perché l'amore frainteso può essere spiegato in maniera corretta, cioè per quello che realmente è stato quello di Billie Holiday, ma anche in maniera diversa, cioè che un abbraccio, un bacio non hanno un prezzo, non possono essere comprati, sono delle cose istintive. Invece c'è una casa dove tutto ha un prezzo, anche l'amore. Ecco, questa frase è l'esempio di come su ogni parte della vita di Billie Holiday si sia cercato di, ecco, di non tralasciare nulla, però di presentare a tutte le età una visione diversa, diciamo, del racconto.
Ma per poi oltretutto, scusami, oltretutto prego, anche questo episodio che mi stai raccontando mi lascia pensare che la scelta di un aggettivo o di un sostantivo così preciso, la cura con la quale appunto ha cercato di rendere bene questo concetto, scegliendo frainteso, è sintomatico appunto di come, diceva Nanni Moretti, le parole siano importanti, insomma, quindi soprattutto quando ci si rivolge a dei bambini che hanno talmente tanta materia da, come dire, da plasmare, che le parole hanno veramente un peso specifico ancora più rilevante. Questa vostra cura, questa tua cura nella scelta dei vocaboli è sicuramente da sottolineare e da apprezzare.
Sì, è un lavoro molto attento che è quello poi, diciamo, su cui si dedica più tempo. Cioè, io lavoro proprio per misurare le parole, mi confronto anche con personaggi che lavorano nel mondo dell'infanzia, chiedendo se quella cosa può dare una sensazione positiva e negativa, proprio perché scrivono un libro per adulti, tra virgolette, più semplice, perché le parole possono essere più libere. Per i ragazzi invece, anche perché poi quando lo rappresento a scuola, nei teatri, e subito dopo c'è il confronto, no? Dove loro fanno le domande, il ragazzo non ha l'educazione di non chiedere o di non farti la domanda difficile, cioè ti chiedono sempre.
Sono spudoratamente sinceri, certo.
Meravigliosamente, direi, sinceri, per cui devi essere pronto a qualunque risposta, e quindi le parole che usi devono essere ben pesate,
ben calibrate. Senti, io ovviamente ti ho introdotto come scrittore e chitarrista, e sicuramente il fatto di essere un chitarrista, al di là del fatto che ti ha portato a scegliere delle biografie di musicisti, il che mi sembra che sia quasi inevitabile, ovviamente spiega anche il modo in cui questi libri vengono progettati e realizzati. Quindi io, prima di proseguire con altre domande e, diciamo, un ulteriore approfondimento della, appunto, della storia che riguarda questo libro, che ricordo si intitola L'ultimo viaggio di Billie, vorrei per l'appunto far ascoltare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici un brano che fa parte appunto del progetto, del, diciamo, della colonna sonora, se possiamo usare questo termine, di questo volume. E il gancio con il brano che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, Strange Fruit, è quanto mai stretto, e il legame è talmente stretto che ci caschiamo dentro proprio con tutte e due le scarpe. Il brano si intitola per l'appunto Lo strano frutto, Reno Barandoni alla chitarra. E questa era Lo strano frutto, composizione ed esecuzione di Reno Barandoni, che è il nostro ospite qui a radiocittaperta.it all'interno di Forno One, in, appunto, per la presentazione del suo libro L'ultimo viaggio di Billy. Reno Barandoni, che abbiamo al telefono e che appunto stiamo piacevolmente conversando con lui. Allora, ovviamente i brani hanno una, come dire, una valenza particolare proprio per il fatto che accompagnano la lettura, anche se questo brano, diciamo, vive di vita propria, nel senso che comunque è un signor brano per chitarra acustica del quale appunto sei autore e per il quale mi complimento con te, insomma.
Grazie.
Anche in questo caso quanta influenza c'è nella scelta delle note da mettere? Anche se, insomma, non è uno studio penso che a volte sia qualche cosa che non ti ci metti proprio a tavolino, insomma, penso che qualche cosa sia anche frutto un po' della, diciamo, dell'emozione del momento, no?
Assolutamente, guarda, te lo dicevo prima, nel momento in cui inizi a lavorare sul personaggio, ascolto 24 ore la musica di quel personaggio, cioè ascolto proprio, mi immergo cercando di immaginare le motivazioni, gli sviluppi musicali che ha avuto nella sua carriera. E quindi proprio alla fine del libro cerco di trarre le conclusioni, cioè di assorbire, dopo aver assorbito tutta questa emozione, cerco di riportarla sulla chitarra con un tratto semplice, cioè non sto mai a fare dei tentativi virtuosi, perché in quel caso non servono, sono dei commenti alle scene, sono dei commenti al racconto che oltretutto io eseguo durante la rappresentazione, quindi obbligatoriamente devono essere delle musiche di supporto, di gancio tra una scena e l'altra, e questa è la parte diciamo più coinvolgente, perché mentre nella narrazione racconto di un qualcosa che ho letto e che devo semplicemente rirappresentare, qui esce una parte creativa, perché ispirandomi alle varie sensazioni, è chiaro che, come in questo caso, parto dalla radice del brano, cioè cerco di capire quali sono le armonizzazioni e poi sviluppo il tema del brano sulla base di quello che mi sento dentro, cercando di... Ecco, certe volte non esiste un brano che commenti quella scena e lo scrivo appositamente, come se fosse stato scritto appositamente per, certo, per quel lavoro. È un lavoro di ricerca molto, molto coinvolgente, e che fa riaffiorare la mia origine di musicista, perché, cioè, io ho iniziato a fare il chitarrista e quindi poi mi sono ritrovato scrittore quando il tempo era già andato ed ero già diventato, diciamo, meno giovane.
Bravo, meno giovane mi sembra giusto come definizione, perché più adulto suona male, secondo
sì,
me.
Sì, che brutto.
Senti, vedo che diciamo nei credits c'è anche una partecipazione straordinaria di Alessandro Cerino. Qual è il contributo di Alessandro Cerino?
Allora, Alessandro ha fatto un lavoro meraviglioso, perché io ero in Curcia a Milano, proprio a completamento del libro, ed ero fermo sul problema del sax di Lester Young, perché volevo dare quella sensazione, quel modo che aveva Lester Young di suonare, no? Che era il motivo per cui Billie Holiday era così affascinato da quest'uomo tremendo per la sua vita, perché era il suo pusher, era quello che la portava al vizio anche quando lei ne voleva uscire fuori. E quindi parlavo con Laura Mora e lei mi disse: guarda, io conosco un sassofonista secondo me molto bravo, prova a parlare con lui. Me l'ha passato al telefono subito, gli ho raccontato la storia e il giorno dopo lui mi ha mandato due o tre assoli alla Lester Young e mi hanno fatto venire i brividi, e loro ho detto: guarda, quello è quello che pensavo. Quindi quando la comunicazione di un racconto diventa emotiva, ecco che i musicisti, gli artisti si rincontrano immediatamente, non si ispirano subito e danno vita a queste cose qui. Pure Alessandro, poi quando ha sentito il disco e ha visto il libro, si è compiaciuto di questo coinvolgimento musicale.
Ma guarda, io adesso ovviamente parlo per la mia piccolissima esperienza, che sicuramente è molto marginale e poco significativa, però è scattato in me qualche cosa, adesso non vorrei fare troppo il paraculo, scusa il termine, insomma il ruffiano, ecco, però è scattato in me qualche cosa, come se effettivamente si fosse accesa una lampadina improvvisamente nel catturare, come se fosse suonato un campanello, non so come dire, insomma, è scattato qualcosa che evidentemente poi la sensibilità di un musicista, come appunto immagino sia successo ad Alessandro Cerino, riesce poi in qualche maniera a compenetrarsi e a rendersi ancora più affine all'idea e al progetto che c'è dentro, insomma. Quindi non stento a crederlo che un musicista valente, che insomma sicuramente se ti è stato segnalato non sarà stato il primo che capitava, e abbia avuto immediatamente, perché mi parli proprio di una cosa quasi cotta e mangiata, abbia avuto immediatamente la, come dire, abilità e la, come dire, la consapevolezza di quello che era giusto proporti come corredo e supporto sonoro. Mi incuriosisce molto il discorso del racconto nelle scuole. Parlaci di questa particolare, di questo particolare utilizzo della tua creatività.
Sì, fai conto che nasce tutto da lì, proprio dal rapporto e dall'incontro con i ragazzi, perché come ti dicevo, io sono nato come musicista, come chitarrista, negli anni, ho iniziato la mia carriera nel 78, quando si suonava sul palco e c'era un grande interesse per la chitarra acustica, per la musica in generale, per la musica suonata in generale. Ecco, ultimamente sentivo questa mancanza, la mancanza della meraviglia, della curiosità da parte del pubblico. Ormai per suonare in un club il 90% delle persone bevono la birra e parlano tra di loro. Ogni tanto qualcuno distrattamente ti guarda e ti ascolta.
Quasi per darti un contentino,
sì,
insomma.
Capisci? Oppure devi fare i teatri, dove diventa sempre più difficile per via dei costi, per via di tutte quelle cose che conosciamo vivendo il mondo dell'arte. E andare nelle scuole, trovarsi di fronte due o tre classi di ragazzini che devi conquistare facendogli sentire la chitarra, raccontandogli delle storie, facendogli sentire il blues. Io sono stato in una scuola di Napoli dove gli ho raccontato di Robert Johnson, questi sono impazziti, hanno fatto la recita di fine anno parlando di Robert Johnson e di come il razzismo e quindi la schiavitù nera fosse uguale alla camorra dei giorni nostri. Quindi incomincia a dare ai ragazzi delle sensazioni e delle
degli strumenti perfetto, al di là dello, diciamo, del significato dello strumento, insomma.
E allora credimi, alla mia età vedere gli occhi luminosi di un ragazzino che ti chiede poi che cos'è il bottleneck, ma è veramente esistito Robert Johnson, ma dove è sepolto, è veramente esistito Michel Petrucciani, ma è vero che si è incontrato con Chopin dopo morto, o Jimi Hendrix bruciava le chitarre, o veramente Billie Holiday aveva le ali. Cioè, questa cosa, il fatto che un ragazzo di 8 anni, 10 anni, possa farti queste domande, per me è una delle ricompense più grandi che possono esistere. Quindi proprio veramente una grande soddisfazione, e vedo anche che gli insegnanti sono molto contenti, perché poi questo mio lavoro si traduce in un lavoro preparatorio, perché fanno leggere il libro a scuola prima che arrivi io, e poi un lavoro successivo dove preparano o dei disegni, delle ricerche, delle rappresentazioni
successiva all'allestimento.
Sì, è una cosa veramente di un fortemente coinvolgente, quindi io la faccio con grande passione e cerco sempre di renderla il più facile da realizzare possibile, quindi non ci sono grandi cachet, c'è la voglia di coinvolgere più persone, e questa soluzione stranamente funziona in maniera positiva, perché poi quando vado nelle scuole mi ritrovo magari 600-700 bambini a turni di 100 per volta.
Che bellezza. Che
vogliono, l'ultima volta credo di essere stato, non so se a Torino o a Brescia, non ricordo dove, sono dovuto stare 2 giorni, non finivo mai di...
Ti avevano sequestrato.
Sì.
L'altro giorno mi è capitato di assistere una parte della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, ovviamente parliamo di cinema, e ha suscitato molto, come dire, entusiasmo e riscontro la proposta di, credo, Pierfrancesco Favino, che diceva, che suggeriva, anzi consigliava a gran voce, forse anche per la presenza del ministro Franceschini in sala, di istituire l'insegnamento del cinema e del teatro nelle scuole. Io penso che, per carità, è tutto importante. Però se consideriamo che ormai nelle scuole, al di là del flauto dolce o cose di questo genere che mettono tristezza solamente al pensarle, insomma in realtà ci sarebbe bisogno tantissimo anche di riprendere l'educazione musicale, e anzi trasformarla in qualche cosa di gioioso e di costruttivo, cosa che per tanto tempo, anche quando eravamo ragazzini noi, non era mai stato. Insomma, era difficile che la cosa potesse scatenare l'entusiasmo dei ragazzi. Io mi ricordo che l'ora di musica era l'ora per fare casino, insomma, grosso modo. Quindi diciamo
farla di religione.
Bravissimo, farla tanto per farla non ha senso. Però farla con, diciamo, anche con utilizzando lo strumento dello spettacolo, lo strumento appunto che tu per esempio metti in opera con queste rappresentazioni, sicuramente è una giusta maniera di affrontare la questione. E senza educazione musicale, ovviamente, una parte importante della trasmissione di cultura e di, come dire, di apprendimento, e che deve appunto essere garantito dalla scuola, va a farsi benedire, no?
Ma sai, c'è un problema di credibilità. Io sono stato invitato per 2 volte di seguito a Pordenone Legge come autore a fare un seminario per i ragazzini, e la prima volta mi hanno detto: attenzione, perché di solito i ragazzi che vengono qui non vedono l'ora che finisca, quindi parla poco, fai una cosa breve. Io mi sono presentato sul palco con 4 chitarre e ho incominciato a raccontare la storia del blues. Quando è finito il mio tempo e si sono aperte le porte, si sono andati tutti, mi hanno chiesto il bis e non volevano uscire, hanno dovuto chiudere il teatro per mandarli via. Secondo me il problema, adesso non era un complimento, però il problema è la credibilità. Lo stesso direttore artistico di Pordenone Legge mi ha detto: sai, se viene un autore che si mette qui e legge un libro e se ne va, trasferisce poco. Tu hai raccontato una storia, ma gliel'hai fatta vivere perché tu eri nella storia, perché eri in grado di suonarla, di eseguirla, cioè gli ha raccontato una parte della tua vita. E oggi i ragazzi hanno voglia di verità, ecco, ritorniamo al discorso.
Ma anche la magia dell'affabulazione, che è comunque insita nello spettacolo dal vivo, no? Insomma, questa è una cosa.
Non puoi andare solo lì a leggere e a bacchettarli sempre, a raccontarli, a metterti in cattedra a far vedere che tu sai e loro non sanno. Li devi coinvolgere, li devi incuriosire. Noi siamo, se io posso permettermi un piccolo aspetto polemico, noi stiamo facendo un grande errore investendo tutto sugli adulti, su quelli che hanno già il lavoro, che hanno i loro problemi, ovviamente, visto anche il momento drammatico che stiamo tutti vivendo. Mentre io investirei sulle scuole, cioè la vera cultura, il mondo di domani è nella scuola, fatto di arte, di cultura, di conoscenza, di coinvolgimento, di musica, di attività, cosa invece che viene considerata quasi inutile. Ecco che la DAD diventa interessante perché si risparmia e si consuma meno.
No, ma guarda, volendo proprio, come dire, soffiare sulla brace della giusta polemica che hai sollevato te, io non posso non pensare che non ci sia in parte un disegno proprio preciso, che è quello appunto per cui la cultura è qualcosa che fa troppo ragionare, e quindi più siamo ignoranti e più siamo facilmente abbindolabili, più siamo, come dire, circuibili, e lo spirito critico va a farsi benedire, insomma.
Poi sai, se devo dare 10 euro a qualcuno, li do a qualcuno che ha più di 18 anni e vota, e non a uno che ne ha di meno e ancora non vota, per dire
sì, bonus,
in maniera
certo,
più polemica, no? Cioè, nel senso che poi si bada più a un consenso piuttosto che veramente a un'idea di crescita per il futuro, cioè di quello che saranno le generazioni. Cioè, come, secondo me, come siamo cresciuti noi? Noi siamo cresciuti molto più coinvolti nell'amicizia, nei rapporti con le persone.
Purtroppo la pandemia in questo, diciamo, ha peggiorato le cose, perché ovviamente anche le occasioni di socialità che la scuola, indipendentemente poi dai disegni, come dire, a priori, o dalle, come dire, dalle strategie che la guidano, può essere naturalmente portata ad impedire, però ci sono contatti e socialità che con la DAD sono difficili da tenere in vita, insomma, per non parlare poi degli spettacoli dal vivo, eccetera eccetera.
Difficile, ma guarda, parlavamo di Cerino prima, no? Di come si crea un coinvolgimento tra i musicisti che ascoltano la tua musica. Io ho fatto un libro sulle filastrocche che ho musicato insieme a Stefano Nosei, e in un brano volevamo mettere una tromba. Allora io ho provato a suonarla sul MIDI, poi Stefano, che era amico di Paolo Fresu, gli ha detto: guarda, stiamo facendo questo lavoro, guarda cosa ha fatto Reno. Allora, te la faccio breve. Il giorno dopo, lui sta a Bologna, io vivevo all'epoca a Bologna, è arrivato a casa mia e ha registrato la tromba, perché ha detto: no, te la faccio io.
Facciamo prima.
No, e mentre registrava mi ha chiesto di ascoltare gli altri brani, e avevo fatto delle sezioni di fiati fatte sempre col MIDI, e lui mi ha detto: no, visto che ci sono io, ti faccio tutte le trombe io.
Grande.
Cioè, allora, persona conosciuta mezz'ora prima, per dirti come la musica può diventare veramente un veicolo di comunicazione, cioè cancella ogni perplessità, ogni diffidenza. Cioè, e secondo me usare la musica come strumento di comunicazione è la cosa più importante. Intanto perché riesce a mandare un'emozione senza neanche parlare. Un accordo di maggiore ti dà felicità, uno di minore ti dà tristezza, e questo accade in tutto il mondo e in tutte le lingue del mondo, quindi bisogna tenerne conto.
Allora, sono già le 14:42, caro Reno, e ovviamente starei molto più a lungo a parlare con te, ma come sappiamo i tempi radiofonici non ci consentono grandi sconfinamenti. Quindi siamo alla chiusura della nostra chiacchierata telefonica. Vi ricordo che siete su radiocittaperta.it. Abbiamo al telefono lo scrittore e chitarrista Reno Brandoni, autore dell'Ultimo viaggio di Billy, oltre che di tanti altri bei libri per ragazzi, pubblicato da Edizioni Curci nella collana Curci Young / come si dice adesso, Finger Picking. E sì, quindi diciamo abbiamo avuto il piacere di chiacchierare non solo di Billie Holiday, che è stato il punto di partenza, perché la protagonista di questo bel libro illustrato e suonato, insomma audiolibro per così dire, ma poi ovviamente, come capita in questi casi, si è disquisito di vari aspetti legati alle tematiche di questo volume. Io quindi a questo punto ti ringrazio, Reno, per la tua partecipazione, ti lascio magari un'ultima battuta finale, se vuoi.
No, guarda, io la battuta è che ti ringrazio dell'invito e secondo me bisogna dare proprio spazio a questi discorsi e a queste conversazioni, perché sono quelle che aiutano le persone poi a continuare a credere al proprio lavoro. Quindi grazie di cuore per l'invito e per esserti interessato al mio lavoro.
Ricordo appunto l'ultimo viaggio di Billy. Dai magari qualche coordinata, insomma, è facilmente reperibile al di là
del... Sì, dovrei fare la battuta che faccio è che Amazon ormai ha tutto, e quindi poi è chiaro che la battuta che vorrei fare più seria è di andare in libreria a cercarlo, perché si riscopre anche il piacere di andare in giro per gli scaffali e trovare...
Non aiutiamo libro, anche la, diciamo, come si dice, l'editoria, anzi, la piccola libreria di prossimità, come si dice in questi casi.
Ecco, allora, invece di ordinarlo online, meglio ordinarlo in libreria.
Fatevi una passeggiata, che fate due chiacchiere con la mascherina, ovviamente, ma fatele col libraio, ovvio, che magari vi darà anche qualche piccolo consiglio. Allora, ringraziamo nuovamente Reno Brandoni, ospite di Forno One. Sono le 14:45, mi sembra che sia il caso di chiudere sempre con un brano di Billie Holiday, un brano, diciamo, un pochino più frivolo se vogliamo, anche se è un grandissimo brano. Salutiamo Reno Brandoni e gli dedichiamo questa Blue Moon di Billie Holiday.
Grazie a voi e grazie a te. Buon pomeriggio.
Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
your hands on it, get that right tick and rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right tick and rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.